Buonasera a tutti amici e benvenuti a questa puntatona straordinaria di Storia del Mondo. Oggi parliamo del liberalismo, della storia del liberalismo in Italia da Cavour fino ai giorni nostri. E diciamo che ho parlato già di questo tema nel mio libro Destra d'Italia, che ho presentato in questa trasmissione in quattro speciali. E diciamo che se un attento lettore analizza bene il libro, può legge, analizza bene il libro, può diciamo ricavare la storia del liberalismo in Italia tra i vari capitoli che fanno parte del libro, appunto. Scusate, ma mi suona il telefono e devo spegnere. Purtroppo credevo di averlo spento, ragazzi, e invece l'ho tenuto acceso. Allora. Inconveniente in carriola, come se la direbbe qualcuno che conosco, succede. Oggi la diretta è stata anticipata alle 16:30 e non alle 19 come di solito, proprio perché era più tardi ho un impegno. E peraltro annuncio che faremo una diretta straordinaria sabato. Sabato intorno alle 16:15-16:30, dove parleremo della dinastia Giulio Claudia. Si è già fatto una diretta su Ottaviano Augusto, faremo una diretta dove parleremo di Tiberio, di Caligola e di Claudio, e poi faremo un gran finale, una terza diretta, non so ancora quando e dove, su Nerone. Però ecco, chiudo la parentesi, scusate, e torniamo a parlare di liberalismo. Io oggi volevo ripetere una lezione che ho tenuto all'Università di Genova, dove mi ha invitato un amico professore universitario a appunto spiegare ai suoi studenti la storia del pensiero liberale in Italia, al corso di storia dei partiti politici. E quindi, visto che questa lezione è piaciuta, mi piaceva a mia volta farla ascoltare anche agli spettatori di Storia del Mondo. E come vi dicevo prima, quello che vi dirò oggi è già stato trattato in parte quando ho presentato il mio libro Destra d'Italia. È stato meglio un argomento trattato, ma non in modo così conseguenziale e così diretto come voglio fare oggi. Ma innanzitutto voglio fare una premessa che chi mi ha seguito in queste trasmissioni dovrebbe avere capito e compreso, e cioè che se oggi quando parliamo di destra e di sinistra pensiamo nel primo caso praticamente quasi esclusivamente al fascismo, neofascismo, postfascismo, se non anche al nazismo, e quando parliamo di sinistra pensiamo quasi esclusivamente al socialismo, alla socialdemocrazia e magari anche al comunismo, nella metà del XIX secolo, del 1800, quando si parlava di destra e di sinistra, si parlava di due forze politiche liberali. Tanto la destra quanto la sinistra erano formazioni politiche liberali. E peraltro, sebbene oggi il liberale non vada più tanto di moda, dobbiamo avere chiari una cosa, è che sono i liberali che hanno fatto l'Italia. È la classe politica dirigente liberale che ha portato all'unità il nostro paese. Tant'è vero che Camillo Benso, Conte di Cavour, chi ha seguito le mie passate trasmissioni, era l'alfiere della destra liberale sabauda che si è reso protagonista con Urbano Rattazzi, che era il leader della sinistra moderata sabauda. Badate bene, destra liberale e sinistra liberale hanno fatto un accordo creando un grande centro liberale, da cui poi avrà origine la destra storica nei primi anni del cosiddetto Regno d'Italia. E praticamente questo accordo, passato alla storia con il nome di connubio, fece spostare però a sinistra l'asse della politica governativa, perché questo spostamento rendeva possibile il perseguimento della tanto agognata Unità d'Italia. Unità d'Italia che tanti patrioti agognavano, inizialmente non proprio così tanto Camillo Benso, conte di Cavour, perché Cavour inizialmente pensava a un regno del nord, un regno del centro e un regno del sud. E un po' come il buon vecchio Miglio che parlava di dividere l'Italia repubblicana in tre stati, Padania, Etruria e appunto Repubblica del Sud. E poi invece la possibilità di riunire tutta l'Italia sotto la Casa dei Savoia, sotto il Trattato dei Savoia, gli si presentò come un'occasione e la colse al volo, perché questo voleva dire aumentare il prestigio e il potere della Casa Regnante dei Savoia, e non fu un caso che l'Italia centro-meridionale venne considerata per i primi 20-30 anni una sorta di colonia del Regno di Sardegna a cui era stata annessa. Tant'è vero che, vi ho già detto in passato, la legislazione del Regno di Sardegna, statuto alberettino compreso, venne estesa in blocco a tutto il resto dell'Italia, creando anche malcontento, soprattutto nel centro-sud, e dando origine anche a quel fenomeno delinquenziale che passa alla storia come brigantaggio, ma che fu molto più complesso, tant'è vero che si può parlare addirittura, come hanno fatto certi storici, di una guerra civile italiana, di una prima guerra civile che precede quella tra il 43 e il 45. E quindi diciamo che Cavour, che diventa primo ministro del Regno di Sardegna grazie a questa operazione politica chiamata connubio, è sicuramente da leader dei liberali sabaudi l'alfiere, il più grande protagonista con Giuseppe Garibaldi della Unità d'Italia. E dopodiché la destra liberale governa il nostro paese per 15 anni, dal 1861 fino al 1876. Purtroppo perde il suo leader Camillo Benso, conte di Cavour, che poco dopo la proclamazione nel marzo del 61 del Regno d'Italia si ammala, e dopo una settimana di agonia passa in miglior vita. Si è molto discusso su chi avrebbe, sui veri motivi della morte di Cavour, si parla addirittura di un omicidio, chi addirittura pensa che l'abbia fatto uccidere Napoleone III, con il quale non andava più d'accordo dopo la seconda guerra d'indipendenza, da cui Napoleone ritirò le sue truppe senza avvisare l'alleato sabaudo con il famoso armistizio di Villafranca, e da allora Camillo Cavour se la legò al dito e quindi in questo modo Napoleone III avrebbe promesso di fargliela pagare. È un'ipotesi non suffragata. Fatto sta che Cavour, che è considerato oggi il più grande statista della storia italiana, non aveva molte simpatie in vita, non riscuoteva la simpatia del re Vittorio Emanuele, che riconosceva secondo, che riconosceva il suo valore, ma che però gli stava antipatico, tra virgolette, perché aveva posto il veto alle sue nozze con la bella Rosin, con la borghese Rosa Vercellana, con la quale poi si sposerà con matrimonio morganatico, e che praticamente gli aveva preso il cuore dopo la morte della moglie, ma anche prima, diciamo così. Era un re molto donnaiolo, Vittorio Emanuele II. E anche Garibaldi non gli perdonava di aver ceduto Nizza insieme alla Savoia, sua città natale, alla Francia. E quindi diciamo che non tutti i grandi uomini sono profeti in casa loro, sono acclamati in vita. Cavour è stato più acclamato probabilmente da morto che non quando era in vita, soprattutto dagli amici, dai colleghi politici più stretti. E quindi però dobbiamo chiarire una cosa, che se la destra liberale governa l'Italia per 15 anni consecutivi, all'opposizione c'era una sinistra liberale, quella che viene chiamata anche la sinistra storica. E quando parliamo di destra e di sinistra liberale e di destra liberale, non dobbiamo pensare a un partito liberale di destra e o di sinistra capillarmente organizzato in sezioni, circoli territoriali, scusate, e locali, che ha un suo statuto, che celebra congressi periodici. Assolutamente no. Siamo davanti a un partito liberale che si forma, che è composto da coalizioni elettorali che si formano solo in occasione degli appuntamenti elettorali, e che è composto, per quanto riguarda la destra, da coloro che siedono a destra del Presidente della Camera dei Deputati alla Camera dei Deputati, appunto, e mentre la sinistra da coloro che siedono alla sinistra del Presidente della Camera dei Deputati, appunto. questo. Ma non abbiamo forze politiche, partiti strutturati territorialmente, articolati sul territorio, capaci di trarre consenso, grandi consensi dalle masse. E questo perché votava all'epoca in Italia solo una parte minoritaria dei cittadini, votavano solo una parte minoritaria dei cittadini. E c'era un suffragio limitato di tipo censitario, cioè votava solo chi pagava imposte per un certo ammontare, per un determinato ammontare. E quindi questo è uno dei motivi per cui in Italia non è mai nato un partito liberale di massa, cioè un partito liberale, una forza politica che si richiamasse al liberalismo, che riscuotesse il consenso delle masse. Ora, brevemente, la destra storica, che era appunto liberale e che nulla aveva a che fare con il fascismo, post-fascismo, eccetera, cade nel 1876, quando il governo del suo leader di allora, Marco Minghetti, si presenta diviso sul processo di nazionalizzazione delle ferrovie, che prima erano in mano a enti privati, a imprese private. E quindi il re, diciamo così, conferisce l'incarico di formare il nuovo governo ad Agostino De Pretis, un massone esponente della sinistra liberale, che era il leader della, appunto, sinistra storica. E la sinistra storica governa per circa 7 anni da sola, ma poi alla fine assistiamo a una sorta di riedizione del connubio cavuriano. Nel 1883 assistiamo infatti a un accordo fra la destra moderata di Marco Minghetti e la sinistra moderata di Agostino De Pretis in cooperazione politica che passa alla storia con il nome di trasformismo. Nasce quindi un nuovo centro liberale che però, a differenza di quello nato con il connubio di Cavour, sposterà l'asse della politica italiana non a sinistra ma verso destra. Tant'è vero che la sinistra rinuncerà ad alcuni di quelli che erano i suoi cavalli di battaglia per eccellenza. Ora, una cosa che non vi ho detto, facciamo un passo indietro, è questa. Quando la sinistra era all'opposizione e la destra storica governava, quali erano le differenze programmatiche tra la destra liberale e la sinistra liberale? Erano sostanzialmente tre. E cioè, la sinistra liberale voleva l'introduzione del suffragio universale quantomeno maschile, mentre la destra voleva mantenere un suffragio limitato. La sinistra liberale voleva la liberazione immediata delle terre in redente, all'epoca dovevano ancora essere annesse all'Italia, Roma con lo Stato Pontificio, Trento, Trieste e anche il Veneto. E invece la destra, anche lei voleva chiaramente l'unità completa del paese, ma non in modo così immediato, voleva aspettare, voleva usare una politica più diciamo attendista. E poi in terzo luogo la sinistra liberale era per il decentramento dei poteri della pubblica amministrazione, mentre la destra era per una centralizzazione, in quanto riteneva che decentrare i poteri della PA, della pubblica amministrazione, in un paese appena nato e così giovane come l'Italia, fosse troppo pericoloso e non fosse il caso, insomma, per dirla in poche parole. E queste tre differenze ci fanno però capire una cosa, che se allora la destra liberale e la sinistra liberale si dividevano per queste tre tematiche, oggi viene meno qualunque differenza. Perché? Le terre irredente le abbiamo tutte liberate per fortuna, perché abbiamo introdotto non solo il suffragio universale maschile ma anche quello femminile, e perché chiaramente per quanto riguarda il decentramento della PA, con l'introduzione delle regioni negli anni 70 del Novecento del secolo scorso, chiaramente si è comunque avuto un decentramento dei poteri dal centro quantomeno alle periferie. E quindi oggi si può dire che chiaramente, poi ne parleremo alla fine, non ci sono più differenze tra sinistra liberale e destra liberale. E infatti se vi soffermate a controllare, ad esaminare i programmi politici dei partiti che si richiamano a una destra liberale e di quelli che si richiamano a una sinistra liberale, non avranno, noterete che non ci saranno differenze. Ora, torniamo al 1883. quando praticamente con il trasformismo nasce un grande centro liberale, un grande partito liberale centrista che governerà l'Italia fino al fascismo, fino all'avvento del regime fascista nel 1922. E guarda caso oggi che è il 28 ottobre ricade l'anniversario della marcia su Roma, proprio oggi 99 anni fa, l'anno prossimo sarà il centesimo anniversario, si svolgeva o meglio si sarebbe dovuta svolgere la marcia su Roma, poi quel giorno pioveva, oggi qui a Genova è una bellissima giornata, c'era lo sciopero dei treni, alla fine non ci fu nessuna marcia, Mussolini fece la rivoluzione per telefono e gli squadristi entrarono a Roma solamente il 30 ottobre, quando già il re aveva nominato primo ministro Benito Mussolini. Comunque, torniamo indietro, torniamo al 1883 e in questo caso c'è questo grande centro liberale che governa l'Italia spostando la sua asse politica verso destra, come già vi ho preannunciato, in quanto la sinistra per esempio rinuncia ad introdurre il suffragio universale maschile, quantomeno, che sarà introdotto solamente nel 1912 da Giovanni Giolitti durante quel periodo che viene chiamato dittatura parlamentare giolittiana, ma lo estende semplicemente, si passa da un suffragio censitario dove il censo viene comunque come requisito mantenuto in alternativa, concedendo la possibilità di votare a coloro che avevano la licenza elementare o comunque dimostravano in altro modo di saper leggere e scrivere. E una cosa poi curiosa è che alcuni esponenti della sinistra storica, penso a Francesco Crispi, Masignano, Garibaldino, uno dei Mille, fu uno degli uomini che partecipò alla Spedizione dei Mille, e tra l'altro sua moglie Rosalie Bonmasson, che lo seguì nella spedizione, fu l'unica donna a prendere parte alla Spedizione dei Mille. E quando diventa capo del governo, primo ministro, da uomo di sinistra, liberale, massone, come vi dicevo prima, diventa una sorta di piccolo dittatore reazionario che fa chiudere il Parlamento, che governa con lo pugno di ferro, tanto è vero che il fascismo lo vedrà come un suo antesignano, dedicandogli piazze, vie e statue. Francesco Crispi sarà solo il primo dei tanti uomini di sinistra che, partendo da sinistra, quando andranno al governo si comporteranno come uomini di destra. Per andare ai tempi recenti voglio citare Matteo Renzi, ma prima ancora D'Alema, prima ancora Craxi, e poi ci fu Mussolini, che non solo passò da sinistra a destra quando andò al governo, cioè ci passò non solo sostanzialmente di fatto, ma anche formalmente, perché dopo la fusione con i nazionalisti, il movimento delle fasce di combattimento divenne a tutti gli effetti un partito di destra, mentre prima, alla sua nascita, ne abbiamo già parlato, presentava un programma spiccatamente progressista in linea con le origini socialiste del suo leader Benito Mussolini. E quindi si può dire che questo grande partito liberale governa l'Italia dalla metà degli anni 80 dell'Ottocento fino al 1922. Però, come vi dicevo prima, non siamo davanti a un partito strutturato capillarmente con una articolazione e strutturazione territoriale nel paese. Siamo davanti a un partito che, pur vincendo le elezioni in modo democratico, però non avrà mai il consenso delle masse. Anche in questi 40 anni circa in cui i liberali governano il paese in modo incontrastato e senza avversari, se non verso la fine, dopo la conclusione della Grande Guerra, godono di un consenso minoritario del paese. Paradossalmente, il fascismo che andò al potere in modo legale, diciamo così, ma che però poi divenne dittatura, divenne regime e che quindi non vinse mai elezioni libere e democratiche, ed era un movimento antidemocratico e antiliberale, godette soprattutto negli anni 30 del Novecento di un grande consenso. Mentre i liberali che governano l'Italia in modo democratico, poiché non fecero mai una dittatura, poiché vinsero le elezioni, però non avevano il consenso delle masse, se non di una parte minoritaria che coincideva con l'alta borghesia e con l'aristocrazia, che poi erano quelli che andavano a votare in quel periodo, in quella precisa epoca storica. Ma uno dei motivi per cui anche non nacque mai nell'Ottocento un partito liberale di massa in Italia è che ci fu, dopo la nascita del Regno d'Italia e dopo la presa di Porta Pia e la presa di Roma, chiamiamola così, una frattura fra la Chiesa Cattolica Italiana e lo Stato italiano. E questo perché il Papa allora in carica, Pio IX, al secolo Maria Mastai Ferretti, scomunicò la classe dirigente italiana e soprattutto dopo la breccia di Porta Pia, dopo che il Lazio e Roma vennero annessi al Regno d'Italia, lui si rinchiuse nel Palazzo del Vaticano, non riconobbe mai il nuovo Regno d'Italia, si ritenne un prigioniero dello Stato italiano, addirittura emanò una lettera della Sacra Penitenzieria che passa alla storia come non expedit, con cui invitava i cattolici italiani a non prendere parte alla vita politica del Regno, quindi a non né a candidarsi né a votare, quindi niente elettorato attivo, niente elettorato passivo, e quindi fece sì che, essendo gli italiani un popolo oggi come allora, allora come oggi, prevalentemente cattolico, chi seguiva la Chiesa in modo puntiglioso e in modo pedante, tra virgolette, guardava con sospetto alla nuova classe dirigente liberale, che da parte sua cercò di sostituire la religione cattolica con una nuova religione, quella della patria, grazie al servizio militare e grazie alla istruzione elementare obbligatoria, anche se un vero sentimento nazionale forse nasce solamente, come vi ho già ricordato nelle mie precedenti trasmissioni, con la Grande Guerra, quando si trovano a combattere nelle trincee uomini del nord con uomini del sud che fraternizzano molto spesso anche per la primissima volta nella loro vita. E quindi l'ostracismo della Chiesa Cattolica e il fatto che gli italiani, molti italiani, dessero ancora retta più al Papa che al Primo Ministro o al Re, impedisce la nascita in Italia di un partito liberale di massa. Esiste un partito liberale che governa, ma che non ha il grande consenso delle masse. E qui faccio un salto a subito dopo la fine della Grande Guerra, perché la mancanza di una struttura organizzativa da parte dei liberali italiani fu decisiva per fare sì che, una volta che è finita la Grande Guerra, con l'introduzione del suffragio universale maschile e con il passaggio da un sistema elettorale maggioritario a turno unico basato su collegi uninominali, si passasse a un sistema elettorale proporzionale, fece sì che i liberali non seppero reggere l'urto dei nuovi grandi partiti di massa, quello socialista e quello popolare. E questo perché i popolari, i cattolici, già nel 1913 con il patto Gentiloni avevano in parte appoggiato quei candidati alle elezioni liberali che avevano sottoscritto un programma compatibile con i principi cristiani. E poi dopo la Grande Guerra la Chiesa decide di scendere in campo direttamente attraverso, non appoggiando un partito già esistente quale poteva essere quello liberale, ma creando un suo partito che verrà chiamato Partito Popolare e che sarà guidato da un sacerdote siciliano di Caltagirone, Don Luigi Sturzo. E durante le elezioni del 19 saranno proprio i socialisti e i popolari, i due nuovi grandi partiti di massa, a riscuotere i consensi maggiori. Però dal momento che non potevano e non volevano allearsi, soprattutto i socialisti, perché all'epoca erano dominati dalla fazione più estremista, radicale, rivoluzionaria, e il cui compito era quello di non far funzionare il Parlamento. Loro andavano in Parlamento per non farlo funzionare e per sabotare il Parlamento medesimo e le medesime istituzioni parlamentari. E quindi alla fine governarono sempre i vecchi liberali. Però ed è in questo momento che Giovanni Giolitti cerca di recuperare i voti persi con il suffragio universale, facendo entrare nei blocchi nazionali il neonato movimento dei fasci di combattimento, che pensava di utilizzare per i suoi comodi per recuperare quei voti persi e poi di poterli controllare facilmente e agevolmente. carte. Ma però purtroppo per lui gioca male le sue carte, si sbaglia e nel 21 saranno eletti 35 fascisti, tra cui Benito Mussolini, in Parlamento, e poi da lì inizierà la inarrestabile ascesa di un movimento che poi diventerà partito nel novembre del 91, con il congresso di Roma, diventerà quello che oggi tutti ricordiamo come PNF, Partito Nazionale Fascista, e poi prenderà il potere dopo la marcia su Roma. E paradossalmente i liberali italiani si organizzeranno in un partito strutturato solo ed esclusivamente con nel mese di novembre del 22, poche settimane prima della marcia su Roma, e questo non era certo, come voi potete capire, il momento migliore per fondare un partito politico. E tant'è vero che poi parteciperanno liberali con popolari, con i nazionalisti al primo governo Mussolini, che era un governo di coalizione, che era un governo che si pone in una fase che molti storici e costituzionalisti chiamano ancora pseudo-parlamentare, in cui Mussolini governa con gli altri partiti, fino a poi a quando dopo il suicidio Matteotti i partiti, diciamo, non fascisti, antifascisti, tra cui quello liberale, andranno sull'Aventino rifiutandosi di partecipare alle sedute del Parlamento fino a quando non sarebbe stata ripristinata la legalità, e poi chiaramente con leggi fascistissime vengono sciolti i partiti diversi da quello fascista, con i sindacati anche, e quindi chiaramente i liberali entrano in clandestinità, vanno in esilio oppure rimangono liberali ma solo dentro di loro. E durante il periodo tra le due guerre, dal 22, dal 24, dal 26 meglio, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo liberale italiano sarà rappresentato da un filosofo come Benedetto Croce, che veniva tollerato perché la sua si limitava ad essere una resistenza morale. Benedetto Croce fu durante il ventennio fascista una sorta di alter ego di Giovanni Gentile, il filosofo, grande filosofo, che però aderì al fascismo, e diciamo che erano gli estremi di una stessa medaglia, uno antifascista e uno invece fascista. Ora, voglio un attimo tornare indietro. Fu un grande politico liberale, Giovanni Giolitti, che amministrò l'Italia, non dico col pugno di ferro, ma che fu il principale esponente politico italiano durante gli anni del Novecento che precedettero la Prima Guerra Mondiale, tant'è vero che si parla di dittatura parlamentare giolittiana. E fu appunto Giovanni Giolitti che diede un imprimatur decisivo per modernizzare il nostro paese. Fu lui che modernizzò il sistema bancario dopo lo scandalo della Banca Romana. Fu lui che diede avvio al grande processo di industrializzazione del paese. Non è un caso che è con lui che nasce quello che passa la storia come triangolo industriale Torino-Milano-Genova. È lui che fece introdurre il suffragio universale maschile, e per fare questo, per cercare di ammorbidire gli ambienti più conservatori e più nazionalisti, nel 1911 promuove la campagna coloniale di Libia, che serviva un po' per vendicare ovviamente la cocente sconfitta di Adua nel 1896, che costò il governo a Francesco Crispi, ma praticamente anche per cercare di rabbonire con la conquista della Libia e con la nascita dell'impero coloniale quegli ambienti più conservatori, più reazionari, che potevano magari non gradire l'introduzione del suffragio universale maschile. Quindi, sebbene i liberali fecero l'Italia, prima la unificarono e la unirono, poi la governarono di fatto per 60 anni, portandola da paese ottocentesco a paese moderno del XX secolo, e via dicendo, non ebbero mai un consenso di massa per due motivi fondamentali: per il suffragio universale limitato, per il suffragio limitato, perché se era universale non poteva essere limitato, poi fu limitato solo agli uomini, questo sì dopo, perché c'era un suffragio limitato, non tutti potevano votare, e perché comunque c'era questa frattura tra Chiesa Cattolica Romana e fra Stato Italiano. Quindi questi furono i due motivi principali: suffragio limitato e frattura tra Chiesa e Stato. Frattura tra Chiesa e Stato che verrà meno solo con Mussolini, con i Patti Lateranensi del 29, e paradossalmente il più grande mangiapreti di Insolvecento fu colui che riuscì a risolvere la cinquantennale passa questione romana, riconoscendo allo Stato del Vaticano tutti gli appannaggi previsti per la delle guarentigie nei 60-70 anni precedenti e mai riscossi sino ad allora dal Papa, e non è un caso che il Papa diventa da quel momento il primo creditore del Regno d'Italia, e da questo momento che nasce la Banca Vaticana, che poi verrà chiamata IOR, Istituto di Opere Religiose, in seguito, e che non farà sempre parlare bene di sé durante gli anni 80 del secolo scorso del Novecento. E quindi si può dire che questa, la risoluzione della questione romana, fu uno dei motivi per cui il fascismo negli anni 30 ebbe un così vasto consenso, perché anche i cattolici poterono per la prima volta riconoscersi nel governo italiano, restando fedeli alla Chiesa e al Papa. E non fu quindi un caso che Pio XI definì Mussolini l'uomo della provvidenza. Ora, come durante la guerra, chiaramente la democrazia viene soppressa, viene limitata, il Partito Liberale viene rifondato a fine del 42, 1942, nella casa dell'avvocato romano Luigi Cattani, entra a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale, partecipa ai vari governi che si succedono guidati dal CLN. Quando poi la guerra finisce, e ci fu il referendum, cioè il referendum del 2 giugno 46, dove gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, i liberali sono l'unico partito del CLN che si schiera compatto per la monarchia, però dichiara di essere disposto, meglio, ad accogliere, ad accettare anche la Repubblica qualora gli elettori, qualora i cittadini dovessero manifestare la loro preferenza per uno Stato repubblicano, come in effetti fu. Diciamo che i liberali durante la Prima Repubblica, dal 46, chiamiamola così, fino al 94, non ebbero mai un consenso grandissimo. Anche in questo caso, sebbene divenne un partito strutturato e articolato territorialmente, non riuscirono mai ad avere il consenso delle masse. La percentuale di consenso che riuscirono a raggiungere ondeggiò sempre tra l'1% e il 7%. 7% che venne raggiunto solo due volte, e cioè alle elezioni dell'Assemblea Costituente del 46 e poi a metà anni 60, quando, dopo la nascita del primo governo di centrosinistra guidato da Aldo Moro con vice premier Pietro Nenni, gli elettori più moderati temevano che la DC andasse troppo a sinistra e quindi si spaventarono dando i loro voti al PLI, come veniva chiamato Partito Liberale Italiano. Ma poi, quando la DC emarginò i socialisti e ritornò compatta verso il centro, ecco che questi elettori, questi transfughi, fecero ritorno a votare per la Balena Bianca. Tornarono a votare per quella che hanno definito Balena Bianca, magari turandosi anche un po' il naso, come ci dice Indro Montanelli, come ci diceva quel grande giornalista che fu Indro Montanelli. E diciamo che la guerra fredda fu uno dei motivi per cui i liberali non riuscirono, tanto in Italia quanto in Germania, ad ottenere un grande consenso tra gli elettori e tra i cittadini. E questo è perché i cittadini, gli elettori anticomunisti, sebbene non fossero entusiasmati dai programmi della Democrazia Cristiana, della vecchia DC, si trovavano molto spesso il naso e la votavano perché ritenevano che potesse essere l'unico argine nei confronti del pericolo comunista. E quindi la DC arrivò a privare i liberali di quello che era il loro naturale serbatoio elettorale. Da una parte poi i liberali rifiutarono di allearsi con l'MSI e con i monarchici per formare una grande destra, perché ritenevano che l'MSI fosse ancora troppo nostalgico e incompatibile con i principi di libertà e di democrazia professati dal partito. E un'altra cosa, torno un attimo indietro, i liberali rifiutarono di prendere parte, proprio per la loro coerenza, al governo che nasce di unità nazionale, chiamiamolo così, dopo le elezioni dell'Assemblea Costituente, che vede dentro sia la DC sia il PC con De Gasperi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con Palmiro Togliatti, Ministro Guardasigilli di Grazia e di Giustizia. E rifiutarono perché ritenevano che il PC non fosse compatibile con i principi di democrazia a cui si doveva basare la nuova Costituzione, e persero, se vogliamo dire, un'occasione, quella di contribuire alla nascita e alla creazione del nostro paese, di quello che è il nostro paese repubblicano, insomma, per intenderci. E poi, durante la Prima Repubblica, il loro leader forse più importante fu Giovanni Malagodi, che posizionò i liberali sempre al centro, un centrodestra che allora non esisteva, come poi esisterà nella Seconda Repubblica, e come qualcuno si ostina a dire che esiste anche oggi, ma oggi forse non è più un centrodestra, ma è una destra con una spolveratina, con una spruzzatina di centro. E praticamente Malagodi trasforma il PLI in una sorta di partito che tutela gli interessi di Confindustria. Io mi ricordo che quando ero ragazzino si diceva che i liberali tutelassero i poteri forti, rappresentassero i poteri forti, tutelassero le elite. E quindi diciamo che questa connotazione elitaria, il partito liberale se la porta dietro dal periodo del Regno d'Italia. Continuava, diciamo che nei primi 60 anni di vita del nostro paese era un partito elitario in quanto votato solo da un'elite. Dopodiché, sebbene venne introdotto il suffragio universale maschile e femminile, continuò ad essere un partito elitario perché veniva votato, sebbene tutti potessero votare, solo da una ristretta elite, e il fatto che il suo consenso non andò mai oltre il 7%, traccheggiando sempre tra l'1 e il 7%, lo dimostra ampiamente. Anche segretari di una certa rinomanza furono Zanoni Altissimo, l'avvocato penalista genovese Alfredo Biondi, che io ho conosciuto, mio collega per qualche anno, è mancato recentemente, come il figlio peraltro molto più giovane, però poi non è un partito che riuscì mai a sbloccarsi, tant'è vero che proprio questa sua i liberali sono sempre stati considerati esponenti di un partito di destra, e il posizionamento, la collocazione a destra dei liberali si dimostra anche recentemente, quando David Cameron, leader dei conservatori inglesi, molto moderato ma comunque sempre leader dei conservatori, governò in coalizione con i liberali di Nick Clegg. E anche in Germania, quando la signora Merkel, ancora saldamente al potere con la sua CDU, governò in coalizione con i liberali per una legislatura, e il leader dei liberali tedeschi, Guido Westerwelle, fu vice cancelliere e ministro degli esteri. Oggi si parla di un governo di coalizione in Germania che vedrebbe alleati i liberali con i verdi e con la SPD, con i socialdemocratici. Però anche recentemente, a parte questo episodio che sta per accadere adesso in Germania, i liberali si sono sempre collocati a destra. Beh, diciamo che i liberali sono un partito che è conservatore quando si tratta di conservare spazi di libertà, diritti già raggiunti, e sono innovatori, riformisti e, se vogliamo, anche progressisti quando si tratta di conquistare nuovi spazi di libertà e nuove forme di libertà. Diciamo che i liberali hanno in comune con la destra, chiamiamola classica, le politiche economiche, hanno in comune con la sinistra, chiamiamola classica, l'attenzione per i diritti civili, i diritti politici e per le libertà in senso lato, chiamiamole così. Non è un caso che negli anni 70, proprio in risposta all'atteggiamento e alle politiche troppo forse conservatrici di una parte della classe dirigente liberale dell'epoca, nasce dalla corrente di sinistra del Partito Liberale il Partito Radicale, che poi con Marco Pannella raggiungerà negli anni 70 una grande fama, diventando il partito dei referendum e battendosi strenuamente per l'affermazione di tanti diritti civili, di tante conquiste nel campo dei diritti civili, dal diritto all'aborto, il diritto al divorzio, dalla modifica al diritto di famiglia a metà anni 70 del 75, che fu decisiva per appunto riconoscere, faccio un esempio, ai figli naturali lo stesso status dei figli legittimi, per esempio. E quindi diciamo che il mondo liberale italiano, anche con due presidenti, cercò di influenzare la vita politica del nostro paese. Il primo presidente italiano fu Enrico De Nicola, nato a Carrù, in provincia di Cuneo, e che era un esponente politico liberale, presidente ad interim. Luigi Einaudi fu un presidente della Repubblica liberale, anche se in Italia il capo dello Stato non ha, come in Francia e in America, Stati Uniti ovviamente, un potere di indirizzo politico, ma è una sorta di garante del rispetto della Costituzione, chiaramente. Il fatto che prima De Nicola e poi Luigi Einaudi diventassero capi di Stato, presidenti della Repubblica, è sicuramente importante per un paese giovane come per una Repubblica giovane come la nostra, come era la prima Repubblica. Ora finisce la prima Repubblica e il Partito Liberale Italiano si trova coinvolto nello scandalo di Tangentopoli, come tutti gli altri partiti del cosiddetto pentapartito. Negli anni 80 governa in coalizione con la DC, il PSI, con i repubblicani, con il PSD, con i socialdemocratici, e esprime anche i suoi ministri come De Lorenzo, il napoletano De Lorenzo, il ministro della sanità, che poi verrà inquisito durante la stagione di Tangentopoli. I principali dirigenti liberali saranno inquisiti e alla fine nel 94 si giunge allo scioglimento del Partito Liberale. Oggi i liberali sono ancora presenti sulla scena politica e esiste un Partito Liberale Italiano, ma svolge una funzione prettamente di testimonianza, quasi esclusivamente di mera testimonianza. E invece i liberali ancora rimasti, c'è chi andò come Biondi e come Raffaele Costa con la neonata Forza Italia di Berlusconi, c'è chi andò con la Lega di Umberto Bossi, c'è chi andò con l'emergente Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Ora, nella Seconda Repubblica, dal 94 fino al 2013, assistiamo a due tentativi di creare un partito liberale di massa. Un partito liberale che finalmente riuscisse a fare quella tanto agognata rivoluzione liberale di cui forse il nostro paese ha davvero bisogno. Ci fu la primissima Forza Italia che dal 94 al 96 si presenta appunto come un potenziale partito liberale di massa. Non è un caso che intellettuali ed economisti liberali come Urbani e come Martino si schierassero saldamente con Berlusconi, proprio perché vedevano nella nuova Forza Italia un partito liberale, Carlo Fognamiglio. Tant'è vero che Berlusconi parlava di un nuovo miracolo italiano, di un milione di nuovi posti di lavoro, parlava di una rivoluzione liberale. E vince le elezioni nel 94, poi sappiamo tutti come che cade dopo 9 mesi, perché la Lega di Bossi ritira il suo appoggio al governo, le perde nel 96 e si accorge quindi che deve cambiare registro, che la carta del liberalismo di massa in Italia non funziona, e quindi trasforma il partito in una sorta di nuova DC degli anni 2000, dei fine anni 90, inizio anni 2000, con la guida del coordinatore ligure, ex DC peraltro, Scajola. E Claudio Scajola, ex sindaco di Imperia all'epoca e oggi nuovamente sindaco di Imperia. E quindi il primo tentativo di creare un partito liberale di massa per la prima Forza Italia fallisce, perché gli elettori lo premiano inizialmente ma poi si allontanano. E vabbè, poi Forza Italia aveva anche altre problematiche, per esempio il conflitto di interessi, un forte populismo del suo leader Berlusconi, che viene accusato anche di peronismo da Juan Domingo Perón, il presidente argentino, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però comunque il fatto sta che questo partito liberale di massa non riesce ancora una volta ad affermarsi nel nostro paese. Per trovare un secondo esperimento simile bisogna andare avanti di 16 anni. Siamo nel 2010 e Gianfranco Fini, dopo la nascita del PDL e lo scioglimento del PDL di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, di cui lui era presidente, decide, dopo un litigio con Berlusconi, di staccarsi dal PDL e di fondare una nuova formazione politica, Futuro e Libertà per l'Italia, che ambiva, partendo da destra, ad essere un partito liberale che finalmente poteva raccogliere e inseguire il consenso delle masse. E se inizialmente, appena nati i gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, si parlava di un consenso che i sondaggi registravano per l'8%, e che potenzialmente poteva crescere sempre di più. Poi, chiaramente, come tutti sappiamo, l'esperimento fallì e 3 anni dopo, alle elezioni politiche, si raggiunse un risultato pari a 0 deputati eletti e un consenso pari allo 0,47%. Un fallimento completo e totale per Gianfranco Fini e per i dirigenti di Futuro e Libertà per l'Italia. E ancora una volta quindi tramonta la possibilità di creare un partito liberale di massa. Ma perché tramonta? Se non ce l'ha fatta neanche Fini, che all'epoca era, dopo Berlusconi, il leader più famoso, più carismatico che ci fosse in Italia, amato anche e rispettato, stimato anche da chi non lo votava direttamente. Perché gli italiani non hanno risposto a un progetto che era potenzialmente così forte? Non hanno risposto perché probabilmente non erano pronti a un partito liberale che perseguisse in economia politiche liberiste, ma che con riferimento invece ai diritti civili e a certe tematiche ambientali fosse più vicino a quella che noi riteniamo essere sinistra classica, ma a quelle che io invece ritengo essere temi che sono universali, come la sicurezza e come la legalità, la tutela dei diritti civili e dell'ambiente sono temi universali, che non sono né di destra né di sinistra, ma sono di tutti. Il fatto sta che l'elettore italiano, visto che i liberali si pongono sempre, sono collocati sempre nello scacchiere politico a destra e non a sinistra, l'elettore italiano forse non è pronto, anche senza forse, a votare un partito liberale che persegua la sicurezza e la legalità, ma che contemporaneamente sposi battaglie finalizzate alla conquista di maggiori diritti civili anche per minoranze come possano essere gli omosessuali oggi, eccetera. Gli stranieri, perché comunque, mentre l'America e gli Stati Uniti sono da sempre un paese multietnico e multiculturale, l'Italia, che è sempre stata paese monoculturale, si sta avviando a diventare oggi un paese multietnico, e quindi nascono in Italia quei conflitti sociali e quelle tensioni sociali che l'America già conosce da 150 anni, perché nasce come paese multietnico proprio per le sue origini dovute all'immigrazione da più paesi. E quindi anche per la seconda volta muore la possibilità di creare un partito liberale di massa. Ci fu il tentativo di Mario Monti con Scelta Civica, un tentativo che però io avvicino di più a una destra storica, al tentativo di ricreare un partito liberale ispirato alla destra storica che con tanto rigore raggiunse il pareggio di bilancio. E un partito e un tentativo che raccoglieva, che era destinato inevitabilmente a raccogliere un consenso, a mio modo di vedere, quantomeno elitario, mentre il primo Berlusconi e l'ultimo Fini cercavano di costruire forze politiche che si ispirassero a un liberalismo di massa, che potesse godere un consenso maggioritario tra le masse, nelle masse e tra gli elettori. Poi ci fu un terzo tentativo nella Terza Repubblica con Matteo Renzi, il PD di Matteo Renzi, badate bene, il PD che vedeva come segretario Matteo Renzi e non Bersani prima o Zingaretti dopo, ambiva a diventare, partendo da sinistra questa volta, un partito liberale di massa. E si ispirava Renzi a Barack Obama, e non è un caso che Renzi fu l'ultimo politico straniero ad essere ricevuto alla Casa Bianca da Barack Obama prima della fine del suo secondo e ultimo mandato presidenziale. E se Barack Obama, come vi ho già detto più volte, a mio modo di vedere, ha fatto una politica di destra liberale che in America si rispecchia con quella democratica, ma che in Europa noi definiremmo di destra liberale piuttosto che di sinistra socialdemocratica, ecco che Renzi vuole fare lo stesso con il suo PD. Abolisce l'articolo 18, vuole cambiare la seconda parte della Costituzione aumentando i poteri dell'esecutivo secondo principi che la destra italiana segue da 20 anni, e che poi sarà la prima a bocciare questa riforma, ma solo perché voleva liberarsi di un leader politico molto scomodo e che rischiava di tenere il potere per più di 10 anni. E anche Matteo Renzi ci prova, inizialmente alle elezioni europee del 2014 un clamoroso risultato ottenendo il 40% dei voti. poi però inspiegabilmente, o meglio, si può spiegare con la sua presunzione e superbia nel dire che si giocava tutta la carriera con il referendum costituzionale, però passa dal 40% al 19%, e quindi anche questo esperimento, che inizialmente era partito bene e che si ispirava ai principi del liberalismo di sinistra, ma come vi dicevo prima, Berlusconi e Fini partirono da destra per creare un partito liberale di massa. Renzi è partito con il PD da sinistra, ma la sinistra liberale e la destra liberale non sono due forze politiche, sono due pensieri politici che oggi sono privi di differenze. C'erano delle differenze nel 1861, quando nasce il Regno d'Italia, quando l'unità vera e propria doveva ancora essere raggiunta, ma oggi, come vi dicevo all'inizio di questa diretta, le differenze fra destra liberale e sinistra liberale non ci sono più. Se voi guardate il programma del PD di Renzi, il programma di Italia Viva, della nuova creatura di Renzi, che ambirebbe sempre a diventare un partito liberale di massa, partendo da sinistra e andando verso destra, però i suoi consensi sono molto limitati, intorno al 2-3%. E se confrontate i programmi del PD di Renzi e di Italia Viva di Renzi, i programmi del FLI di Fini, della Prima Forza Italia, sono programmi praticamente speculari e analoghi, identici. Per non parlare poi di quello che è stato, a modo di vedere, l'unico movimento liberale di massa che ha avuto successo nei tempi moderni oggi in Europa, e cioè la France en Marche di Emmanuel Macron. Emmanuel Macron è riuscito a fondare un partito liberale di massa partendo da sinistra, come voleva fare Renzi, e praticamente ha un programma che è molto simile a quello di Gianfranco Fini e del primissimo Berlusconi. La differenza è che loro partivano da destra per andare a sinistra, invece Macron parte da sinistra per andare a destra. Però siamo davanti a un partito liberale di massa che nasce dall'alto, che nasce dall'alto. Prima Macron viene eletto presidente e va all'Eliseo, poi fonda il partito, la France en Marche, in marcia, la Repubblica in marcia, e stravince le elezioni dell'Assemblea Nazionale. Quindi la storia recente ci insegna che l'unico partito liberale di massa che è nato e che si è affermato e che ha espresso un governo e un capo dello Stato con potere di indirizzo politico e non solamente come garante della Costituzione come in Italia, è un partito liberale che nasce dall'alto per andare verso il basso. Fondare un partito liberale dal basso che vada verso l'alto è molto molto difficile. E oggi in Italia il liberalismo, quali sono i partiti che si ispirano a politiche e a principi liberali? Ne abbiamo a sinistra almeno tre: Più Europa, Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi. E abbiamo a destra un soggetto molto meno conosciuto, che non è ancora nei sondaggi, e che è la Buona Destra, fondata da Filippo Rossi, un giornalista romano barra viterbese, già ideologo di Fini nell'esperienza sfortunata delle FLI di Futuro e Libertà per l'Italia, e che sta cercando di creare un partito liberale di massa che parta dal basso e non dall'alto. In bocca al lupo, la storia ci insegna che il partito liberale, l'unico partito liberale in Europa che si è affermato, è quello di Macron, ed è nato dall'alto. Però siamo tutti pronti chiaramente ad aspettarci novità e a attendere quello che ci aspetta, quello che i nostri politici italiani vorranno regalarci, tra virgolette. E poi chiudo un'ultima cosa: in Italia manca un polo liberale. Manca, è sempre mancato in Italia, dalla Prima Repubblica in poi, un grande centro liberale che possa amministrare questo paese. Quando in Italia oggi parliamo di centro, pensiamo sempre alla DC, ma non dobbiamo cogliere, fare l'errore di pensare che il CITR possa essere solo democristiano. Esistito in Italia un grande centro liberale, che è quello che ha modernizzato il paese e che ci ha governato dal 1961 fino al fascismo. Perché l'Italia, secondo chi sta parlando, avrebbe magari bisogno forse di un grande centro liberale moderno che porti l'Italia nel XXI secolo, così come quello ottocentesco l'ha portata nel XX secolo. Va bene, ora chiudo, spero di non avervi annoiato o tediato, e spero che troviate interessante questo mio breve excursus sulla storia del liberalismo in Italia. Vi do appuntamento a sabato, dove sarò direttamente a Roma e dove dal Circo Massimo, intorno alle 4, 4:15 di pomeriggio, faremo una puntata dedicata alla dinastia Giulio Claudia, Tiberio, Caligola e poi dopo Claudio. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buona serata, visto che incombe la sera. Ciao ancora!